Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT? LGBTQIA? LGBTQIA+? Lo scoprirai nel questionario. Sono puttana, lesbica e boliviana. Solo esisto costruendo alleanze proibite tra queste posture politiche che si suppone siano in contraddizione. Parlo da un posizionamento di tortura e violenza, e non per dare una testimonianza, ma per immaginare la felicità da uno spazio di disobbedienza. Si presenta così Maria Galindo, artista, interprete, attivista, scrittora e cofondatora del collegio boliviano Mujeres Creando. Come dice Preciado, Maria Galindo fa dialogare le pratiche e i saperi subalterni delle culture indigene e le tradizioni politiche dell'anarchismo, del punk, del femminismo non bianco, creando una pratica artistica radicale. Contro l'economia capitalista e la distruzione ecologica, utilizza oggetti poveri e rotti, dando loro una nuova vita, come totem di una rivoluzione poetica. Anche Maria Galindo, nel suo contributo al libro Transfemminismo o Barbarie, parte dalla genealogia trans. Ascoltiamola. Del sistema complesso sesso-genere precoloniale nei popoli andini ci sono prove linguistiche, archeologiche, narrazioni in diverse cronache, incluse quelle giuridiche ed ecclesiastiche. Senza dubbio, il binarismo sesso-genere è stato introdotto dalla Chiesa Cattolica in questa parte del mondo ed è stato componente strutturante del sistema coloniale. La colpevolizzazione e satanizzazione dei corpi non binari e non eterosessuali è stata parte del processo di estirpazione delle cosiddette idolatrie attraverso la tortura, il controllo, l'esposizione pubblica e la persecuzione. Questa consapevolezza ci permette di inquadrare le lotte trans nel contesto politico della decolonizzazione e della depatrializzazione. Pur non volendo rappresentare le civiltà precoloniali come magnifiche o speciali, questo mi serve, dice ancora Maria Galindo, per situare la genealogia trans. Non sono in discussione i diritti per le persone trans, né tantomeno la loro inclusione o esclusione da assemblee, manifestazioni, dibattiti del movimento femminista. La matrice politica da cui parto è diversa, è più profonda e diventa prioritaria rispetto ai discorsi sui diritti e sulle esclusioni. Permettere che passi un'impostazione liberale ha un effetto negativo, perché banalizza la lotta. Sfortunatamente queste richieste rispetto al diritto si possono solo attuare attraverso delle leggi, avendo lo Stato come interlocutore centrale. Ma in questo modo si rafforza la riproduzione dei discorsi fondati sull'egemonia della famiglia borghese patriarcale urbana, convertendola come modello in tutte le erogazioni del diritto. In questo modo i diritti conquistati, più che rompere i modelli, li rafforzano. Per uscire da questo mito della lotta per i diritti bisogna guardarsi intorno, visitare le carceri, ascoltare l'altro, rinunciare a qualsiasi privilegio. disfarsi del mito che il sistema di benessere del centro Europa, che è culla del pensiero dell'uguaglianza dei diritti, possa essere davvero garante di tutto questo. Con le leggi sulle persone migranti, lì si negano i diritti fondamentali a persone straniere che non vengono considerate né con persone con diritto di cittadinanza e neanche come persone umane. E questi non sono problemi del sud o del terzo mondo o di altre geografie lontane dall'Europa. Questo è proprio un problema di ordine coloniale e patriarcale che arriva a trasformarsi anche nelle arance che stanno nel tuo frigorifero, nel costo umano della batteria del tuo cellulare. Non esiste una discussione sui diritti che possa prescindere dalla messa in discussione dei privilegi. Prendiamo per esempio la legge sull'identità di genere approvata in Bolivia nel 2016. Si tratta della legge più povera di tutte quelle approvate nelle nostre geografie e dovrebbe chiamarsi legge di cambio di sesso sulla carta d'identità. Non garantisce nulla e fu approvata come gesto del governo boliviano verso sia gli organismi internazionali, no, per provare il proprio progressismo, ma soprattutto per nascondere un'alleanza con le chiese fondamentaliste che si garantivano quindi con questo accordo il voto contrario alla depenalizzazione dell'aborto. In questa legge di fatto si disconosce il diritto per le persone povere a ricorrere a questa legge. Nonostante fosse una legge vuota che garantisce poco o niente, la comunità trans la celebrò come una grande conquista. Caddero, io penso, continua Maria Galindo, nella trappola della legge. Ma in quell'occasione io ho scoperto anche un elemento interessante, come in effetti le persone tutte utilizzavano quella legge non tanto per celebrare un diritto, quanto per definire una specie di rito di rinascita. Quando la legge fu approvata, decisi quindi di utilizzare la mia laurea in psicologia per fare gratuitamente l'esame psicologico che la legge esige per certificare che il cambio di nome si realizza nella cornice di una buona salute mentale, che le persone, cioè, siano in grado di sapere quello che stanno facendo, quello che sono. Ovviamente io non faccio nessun esame. Ho i pronti lì sul tavolo i certificati che le persone che vengono da me compilano e firmano e faccio tutto gratuitamente, proprio perché i costi previsti dalla legge sono alti, per molto, dell'un compagno. Il desiderio di vita delle persone che sono venute da me di 20, 30, 40, 50 anni, persone che si sono presentate a ribattezzarsi, la forza che hanno attribuito a questo rito, che si è convertito in una metamorfosi radicale, il sentimento di rinascita che portava con sé, la forza con cui si ribellavano alla violenza compiuta sui loro corpi all'atto della nascita, ecco, tutto questo mi ha provocato invidia, invidia del voler affermare il proprio essere, il proprio esistere. Un'invidia che mi porto dentro. Continueremo.